I giochi dell'armonia presenta
Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento settimanale con il mondo del cinema. Oggi vogliamo soffermarci in realtà su un film del passato che è stato riproposto casualmente nelle ultime settimane su diversi canali televisivi. È una cosa abbastanza rara perché è tutto sommato un film poco conosciuto e uno dei meno noti della filmografia di un maestro del cinema che è Alfred Hitchcock. Stiamo parlando del film Io confesso, un film del 1953, interpretato da Montgomery Clift e da Ann Baxter. Vi dicevo, uno dei film meno noti del maestro del brivido, ma tuttavia anche un film che ha guadagnato negli anni un particolare rispetto da parte dei critici. Già a partire dalla fine degli anni 50, inizio degli anni 60, quando cioè i critici dei Cahiers du Cinéma, che avrebbero poi dato vita, sarebbero poi diventati i registi della Nouvelle Vague francese, stilarono una sorta di classifica, di lista dei loro film preferiti, appunto, di Alfred Hitchcock. E proprio La Loi du Silence, che è il titolo francese del film Io confesso, era al primo posto dei film, appunto, preferiti, subito seguito da Il peccato di Lady Considine. Quando François Truffaut nel 1963 intervistò Alfred Hitchcock per quella lunga intervista che poi sarebbe diventata un libro famosissimo sul cinema, una delle pietre miliari veramente dell'editoria sul cinema, che è Il cinema secondo Hitchcock, e Truffaut presentò appunto questa lista, questa classifica ad Alfred Hitchcock, che rimase molto sorpreso da questo primo posto dedicato appunto al suo film Io confesso. E questo perché, diceva, è un film troppo serio, in cui manca l'umorismo. Ed è una cosa vera, effettivamente è un film molto serio, ma serio anche in un altro senso, serio nel senso che è un film in cui Hitchcock è coinvolto molto seriamente, in cui è un film veramente molto personale, ecco, proprio nella filmografia di Hitchcock, nel quale emergono degli elementi che sono evidentemente molto legati, molto vicini proprio all'animo del regista inglese, che era, come sapete, cattolico e aveva studiato da ragazzo in un collegio di gesuiti. E questa, l'idea appunto di Io confesso, gli era venuta da una commedia che lui aveva visto molti anni prima della realizzazione del film, circa 20 anni prima, durante gli anni 30, a Londra. Una commedia di Paul Anthelme, un autore francese, che si intitolava Nos deux consciences, le nostre due coscienze. Era la storia di un sacerdote che riceveva in confessione, appunto la confessione di un assassino, e legato al segreto appunto di questo, della confessione, finiva col venire ingiustamente accusato e con l'essere addirittura condannato all'impiccagione al posto del vero assassino. Questa storia aveva molto intrigato Hitchcock, che però nella sceneggiatura poi del suo film aveva dato appunto questa commedia a due sceneggiatori. Voleva intanto inserire degli elementi di maggiore legame proprio tra il protagonista, tra il sacerdote e l'uomo che era stato assassinato, e avrebbe anche voluto mantenere il finale originale della commedia, ma questo non fu possibile perché per le regole della censura dell'epoca, per il codice Hays, era necessario che nel finale fosse ben chiaro per il pubblico che il colpevole veniva punito e che dell'innocente veniva appunto riconosciuta l'innocenza. Hitchcock giocò appunto su questo finale che in qualche modo era così costretto ad adottare per il suo film, assolvendo quindi nel processo finale padre Logan, il protagonista, ma assolvendolo soltanto formalmente, perché i giurati, quando emettono il loro verdetto, esprimono le loro forti riserve su questo verdetto che stanno per esprimere, il verdetto di non colpevolezza, che viene espresso soltanto per una insufficienza di prove. Lo stesso giudice esprime il proprio disappunto e la propria delusione rispetto al verdetto che è stato raggiunto dalla giuria. Quindi in realtà moralmente è evidente che la condanna rimane, continua a gravare sulla testa del sacerdote, che infatti poi si trova ad affrontare la folla all'uscita dal tribunale che sembra appunto volerlo condannare. Ma procediamo con ordine, cominciamo cioè quindi dall'inizio di questo film bellissimo, intensissimo, nel quale Hitchcock tra l'altro appare, come fa normalmente nei suoi film, appare soltanto proprio all'inizio, nei titoli di testa, quasi ai titoli di testa, proprio per non distrarre poi lo spettatore dalla serietà di cui appunto vi parlavo, di cui è permeato tutto quanto il film. Il film viene considerato da molti critici una sorta di noir di Hitchcock, insieme a un altro film del 1957 che è Il ladro, con Henry Fonda. E questi due film sono in qualche modo imparentati, visto che entrambi parlano di un innocente ingiustamente accusato, ingiustamente perseguitato. Dunque, l'inizio di Io confesso ci introduce intanto in un ritmo. È un ritmo che noi abbiamo sia visivo che musicale, perché visivamente abbiamo un'imbarcazione, come se appunto noi fossimo su questa imbarcazione, che si avvicina verso la città di Quebec, e procedendo appunto con la lentezza un po' solenne di una imbarcazione, sottolineata questa lentezza anche dal ritmo della musica che accompagna i titoli di testa. È un canto per soprano, era stato composto da Dmitri Tiomkin, che esalta l'incanto della notte, l'incanto delle ombre. E proprio di ombre è permeata la città una volta che noi vi entriamo. Ci sono dei cartelli che indicano la direzione e che indicano tutti quanti, sembrano quasi portare il nostro sguardo verso un luogo. E quindi prima ci indicano un arco, dopodiché ci portano verso una via, appunto uno scorcio della città. L'ultima freccia ci indica invece una finestra, e all'interno di questa finestra vediamo il corpo della vittima, appunto l'uomo che è stato appena ucciso. Dalla casa esce un sacerdote, vediamo un uomo in tonaca che si allontana frettolosamente, che viene visto da due ragazzine che saranno poi le testimoni che appunto avranno un peso importantissimo nelle accuse che verranno mosse a padre Logan. In realtà non è così, noi vediamo poi l'assassino togliere questa tonaca e scopriamo immediatamente chi è, cioè Otto Keller, questo tuttofare tedesco che vive appunto a Quebec, che è stato accolto dalla comunità dei sacerdoti nella parrocchia di Santa Maria e che ha però ucciso in un tentativo di rapina andato male questo losco individuo che è appunto l'avvocato Villette. L'assassino entra in chiesa, padre Logan lo vede dalla finestra, scende in chiesa perché non capisce esattamente chi sia l'uomo che è entrato a notte fonda nella chiesa, e qui abbiamo un altro momento veramente eccellente di cinema, e cioè dall'altare illuminato dove padre Logan entra, si rivolge verso il fondo della chiesa, che invece è tutto quanto nel buio, ed è evidente immediatamente la metafora luce-buio, bene-male. E dall'altare padre Logan prende una candela, e con questa candela percorre la navata centrale della chiesa e raggiunge appunto nel buio l'assassino. E porta quindi, è come se portasse dal mondo della luce, porta questo appunto questa luce, porta questa luce di redenzione. Tant'è vero che Otto Keller gli chiede di potersi confessare, e lo fa pentito, preda dell'angoscia appunto del delitto che ha appena commesso. Noi condividiamo il punto di vista di padre Logan, la macchina da presa sovrasta l'uomo che sta appunto confessando, che sta per confessare il proprio delitto, ma quando gli chiede appunto di andare a confessarsi, Otto Keller si alza in piedi. Ecco che improvvisamente dalla posizione di preeminenza che aveva Montgomery Clift, che appunto interpreta padre Logan, rispetto a Oi Hasse, che è l'attore che interpreta Keller, improvvisamente li troviamo quasi in parità, uno di fronte all'altro. La confessione nel confessionale continua, quasi senza soluzione di continuità, con il racconto che poi Keller fa a sua moglie. Ma a questo punto avviene un ulteriore scambio di ruoli in qualche modo, perché quando invece la moglie, perché già lui, già quello che diventa, quella che era la confessione, una confessione pentita del male commesso, diventa quasi una discolpa del proprio delitto, perché dice: non sono un assassino, non volevo farlo, è successa, è stata una disgrazia, è successa, è stata una disgrazia. E dopodiché, quando sua moglie paventa la possibilità che padre Logan possa andare alla polizia e rivelare il delitto, lui si erge in piedi, sovrasta completamente sua moglie e le dice: no, lui non può farlo, è legato dal segreto della confessione. Infatti il mattino dopo il suo atteggiamento è completamente cambiato. Non c'è più alcun pentimento in lui, scende le scalette della parrocchia per recarsi, come se nulla fosse, a svolgere il suo lavoro di giardiniere proprio nella casa dell'uomo che ha ucciso. Noi vediamo l'uomo scendere dalle scalette e lo vediamo dal punto di vista di sua moglie, che dalla finestra lo chiama per chiedergli se sta andando alla polizia a costituirsi. Pochi minuti dopo vedremo padre Logan compiere esattamente la stessa azione, cioè scendere da quelle scalette, e lo vediamo sempre dallo stesso punto di vista. Già le due figure, quella di Logan, che sarà il capro espiatorio di questa storia, e il vero assassino, si sovrappongono, quasi come se ci fosse appunto uno scambio di persona. Scambio di persona che sarà tanto più forte, tanto più evidente al momento del processo, durante la deposizione di Keller, il quale racconta esattamente i fatti così come si sono svolti, soltanto che si pone nella persona di padre Logan. È come se desse la versione, come se lui avesse visto dalla finestra entrare appunto un uomo misterioso nella chiesa e lui si fosse avvicinato ad un uomo in difficoltà appunto in quel momento nella chiesa deserta. Uno dei momenti chiave del film è il lungo flashback in cui veniamo a scoprire l'antefatto, quello che aveva cioè legato padre Logan alla figura dell'ucciso, e veniamo a scoprirlo grazie alla confessione, un'altra confessione come vedete, della protagonista femminile, che è Anne Baxter nel ruolo di Ruth Granford. Per liberare infatti il sacerdote dalle accuse che sembrano gravare contro di lui, grazie anche alla testimonianza appunto delle due ragazzine, Ruth si reca volontariamente alla polizia per fornire, secondo lei, un alibi al sacerdote, dichiarando appunto che lui era in sua compagnia la sera del delitto. E questo perché lei subiva un ricatto proprio da Villette. Si era rivolta a padre Logan perché lei era stata fidanzata con Logan appunto molti anni prima, prima della guerra e prima della decisione poi del giovane di prendere i voti. E noi vediamo questo lungo flashback in cui viene rievocata la loro storia, un flashback che ha fatto a volte storcere il naso ad alcuni critici e ha suscitato della facile ilarità in chi vede il film con una certa superficialità. Questo perché il flashback, in particolare la parte iniziale di quel flashback, è accompagnata intanto da una musica eccessivamente romantica, perfino stucchevole. Vediamo poi l'immagine in diagonale di questa donna che scende dalle scale per raggiungere appunto il suo innamorato ai piedi della scala. L'uso del rallentatore nel momento in cui lei lo abbraccia appunto alla fine della scala. Una scena eccessivamente romantica. In verità quello che Hitchcock ci sta mostrando è la versione deviata della mente appunto di Ruth, della loro storia e la sua memoria intestardita su un amore che evidentemente non ha futuro, che non può più essere, ma del quale lei ha conservato gelosamente questo ricordo appunto deviato, sottolineato proprio dalla ripresa in diagonale dell'immagine iniziale di quel flashback, e al quale lei ha cercato di piegare in qualche modo la realtà, mantenendo in cuor suo questo impossibile amore nei confronti di un uomo che invece ha fatto una scelta completamente differente e che ha deciso appunto di prendere i voti. Da questo flashback manca infatti completamente ogni riferimento alle ragioni che hanno spinto padre Logan alla sua scelta, alla sua vocazione. Sappiamo che questo è avvenuto durante la guerra, veniamo a comprenderlo, ma che cosa è veramente successo? Che cosa lo ha spinto a questa scelta? Non lo sappiamo, perché quella versione del passato che ci viene mostrata, che ci viene fornita, è proprio unicamente quella distorsione mentale che è rimasta appunto nell'animo della donna inutilmente innamorata del protagonista. L'altro rapporto di grande forza drammatica, di grande efficacia del film, è quello tra padre Logan e l'ispettore che è interpretato da Karl Malden. La finta cordialità con la quale accoglie il sacerdote, l'interrogatorio iniziale che dà appunto dai toni della cordialità diventa sempre più minaccioso e sempre più conflittuale tra i due, visto che appunto Logan si rifiuta o non può rispondere alle domande insistenti dell'ispettore, sono resi veramente come un confronto tra un uomo di ragione e un uomo di fede. Il poliziotto non ha assolutamente nulla, non crede alle astrazioni dell'amore, della fede, delle altezze sublimi. Lui vede soltanto dei fatti e dal momento che i fatti non tornano, gli sembra di poter seguire una pista e decide appunto di seguirla, pur sbagliando, ma decide di seguirla come un segugio che ha annusato la preda. Il film non sarebbe il capolavoro che è se non ci fosse come protagonista Montgomery Clift, con la sua straordinaria intensità, la sua straordinaria sobrietà, la sua incredibile sensibilità, la sua capacità di trasferire veramente con un minimo segno una profondità enorme di sentire. Nei suoi occhi noi leggiamo un coinvolgimento maggiore che non è soltanto quello che lo lega al segreto della confessione, ma perfino al sentirsi in qualche modo colpevole di quel delitto perché lui, nel profondo del suo cuore, l'ha desiderato per proteggere appunto la sua ex fidanzata Ruth, ha desiderato la morte dell'uomo che poi è stato fortuitamente ucciso. E dunque la sua figura, la figura di questo sacerdote che assume su di sé le colpe di un altro uomo, acquista ovviamente una valenza cristologica fortissima che Hitchcock sottolinea in maniera particolare nel momento proprio di massima incomprensione, potremmo dire così, tra il poliziotto e il sacerdote, cioè quella in cui il poliziotto è convinto che padre Logan, che non è più in parrocchia, sia fuggito. In realtà lui sta semplicemente andando a consegnarsi in commissariato e durante questo percorso che il sacerdote compie a piedi sono riconoscibili proprio le fasi del Getsemani di Cristo. Davanti al cinema la paura dell'arresto, nell'entrata in chiesa quasi il padre allontana da me questo calice, lungo la salita l'immagine proprio evidente, dichiarata, della Via Crucis che vediamo in primissimo piano contro la figura invece in campo lungo di padre Logan che cammina appunto nella stessa direzione. E i riferimenti cristologici non terminano certo qui, perché gli insulti che gli vengono rivolti dalla folla all'uscita del tribunale somigliano molto agli insulti che vengono rivolti a Cristo, alle ingiurie che vengono rivolte a Cristo. Così come la solitudine nella quale si ritrova e che Keller alla fine nel loro ultimo confronto dichiara in faccia, gli dice appunto tu sei solo, dove sono i tuoi amici, somiglia molto alla solitudine delle ultime ore della passione di Gesù Cristo. Questa interpretazione così sofferta, così sensibile, così moderna, potremmo ancora dire, fu ottenuta anche a costo di qualche tensione in realtà sul set con il regista, il quale aveva fortemente voluto Clift, in realtà l'aveva voluto già per un altro film, cioè Nodo alla gola di qualche anno prima, del 1948, poi il ruolo andò a John Dahl. Ma questo perché Clift aveva con sé sul set anche la sua coach di recitazione, cioè Mira Rostova, un'attrice russa, alla quale lui istintivamente si rivolgeva alla fine di una scena per vedere un gesto d'approvazione appunto nei suoi occhi. E se con un segnale convenzionale lei invece gli faceva capire che avrebbe potuto far di meglio, Clift chiedeva ad Alfred Hitchcock di ripetere la scena, cosa che ovviamente ad Hitchcock non poteva far piacere perché voleva essere lui a decidere che cosa andava bene e che cosa non andava bene per il suo film. Così come ci sono appunto degli episodi molto spesso raccontati che riguardano alcune indicazioni che Hitchcock aveva dato a Clift, per esempio uscendo dal tribunale guarda in alto e Clift gli aveva obiettato che non sapeva se si sarebbe sentito di guardare in alto. Tutto questo ovviamente non funzionava rispetto all'idea di montaggio che Hitchcock aveva, uno stile poi che in ogni caso Hitchcock aveva di far recitare quasi la macchina da presa piuttosto che gli attori. In ogni caso il risultato finale, nonostante le tensioni sul set, è talmente straordinario che vale assolutamente la pena di rivedere questo capolavoro sconosciuto di Alfred Hitchcock. Un'ultima annotazione riguarda la serietà e la mancanza di umorismo che Hitchcock aveva un po' notato in questo film. In effetti di scene umoristiche ce ne sono ben poche, ce n'è forse una sola in realtà, ed è quella in cui ci viene presentato il procuratore generale, che è interpretato da Brian Ahern. Lo vediamo mentre è in società ad una serata, appunto proprio a casa dei Grandfort, e sta esibendosi in un numero di equilibrismo. Tiene in equilibrio infatti sulla fronte un bicchiere pieno di whisky. E l'equilibrio, quindi. E già poco prima l'avevamo visto anche tenere in equilibrio due forchette incastrate con una moneta sull'orlo d'un bicchiere. Ancora una volta, quindi, un gioco proprio di equilibrio. L'equilibrio ovviamente ci fa pensare immediatamente alla bilancia, e la bilancia è proprio il simbolo della giustizia, e lui è il procuratore distrettuale, appunto il giudice. Hitchcock sembra volerci dire: attenzione, perché la giustizia non è una cosa sulla quale si possa giocare, è una cosa che va presa molto seriamente, altrimenti si rischia di prendere, come succede al giudice in quel caso, una grossa cantonata. Ed ora, canzoni di celluloide.
Hello, Sam.
Hello, Miss Elsa. I never expect to see you again.
It's been a long time.
Yes, ma'am. A lot of water under the bridge.
Some of the old songs, Sam.
Yes, ma'am.
When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera. Whatever will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be. When I grew up and fell in love, I asked my sweetheart, what lies ahead? Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Que sera, sera. Whatever will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be. Now I have children of my own. They ask their mother, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? I tell them tenderly. Que sera, sera. Será, será. What will be, que será, será.
E sulle note di Che sera sera, cantata da Doris Day, una canzone che appartiene ad un altro famosissimo film di Alfred Hitchcock, L'uomo che sapeva troppo, chiudiamo il nostro programma odierno. Vi do appuntamento la prossima settimana, ancora per andare insieme al cinema.
Effetto cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.